Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria e tutti gli angeli con Lui, siederà sul trono della Sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. È parola del Signore. Voglio ringraziare le persone che in questa settimana hanno pregato anche per me. Ieri pomeriggio ho litigato con i medici che non volevano lasciarmi venire a casa. Gli ho detto che avevo un appuntamento con una famiglia grande e importante, che è quella della mattina delle 8, e quindi sento la gioia di essere con voi. Avete visto che all'inizio della messa io cerco di salutare tutte le persone che arrivano, e vorrei farlo anche alla fine se non scappate. Ed è una bella iniziativa che in tutta la parrocchia vorremmo portare avanti, come il nostro arcivescovo ci ha consigliato: fare del momento dell'Eucaristia un momento davvero di fraternità, di conoscenza anche vicendevole, anche fra di voi, in maniera che sia davvero una famiglia che si riunisce. E di tutto questo così ringraziamo il Signore. Festa di Cristo Re, realmente, l'ultima domenica dell'anno liturgico, perché da domenica prossima parleremo di Natale. E d'altra parte ormai le date corrono, il tempo va veloce e ci avviciniamo davvero al Santo Natale. Però non solo fine di questo anno liturgico, il Vangelo ci ha portato addirittura alla fine del mondo. Il mondo finirà, non lo so, noi siamo qui, lasciamo fare al Signore che l'ha creato e sa che cosa deve fare. Ma nella fantasia di tutti i popoli, ma di tutti, prima di Cristo, non, tutti hanno pensato che a un certo punto tutto questo meraviglioso impianto deve finire, ma per i cristiani non finisce nel nulla, finisce in una vita pienamente nuova e meravigliosa. D'accordo, però c'è anche la mia vita e termina anche la mia vita, allora capite, le domande diventano serie, importanti, ci riguardano, cioè non stiamo facendo parole accademiche, stiamo chiedendoci dove stiamo andando, qual è la nostra meta. Una seconda domanda, ma con tutto il male che c'è nel mondo, è veramente, a parte il femminicidio che ieri abbiamo giustamente sottolineato, c'è tanto male, alla radice del commercio, alla radice della politica, tante volte anche in famiglia, ma chi vince? Vince il bene o vince il male? Vince nel piccolo seme e nel piccolo lievito che il Signore ha messo venendo in mezzo a noi la sua forza, il suo amore, o vince la forza del male? E allora la domanda che chiaramente è provocante. Gesù, per parlarne alla sua gente di quell'epoca, sceglie un racconto molto popolare. La gente lo conosceva perfettamente. Pensate che questo racconto che ho proclamato nel Vangelo lo troviamo in un papiro degli egiziani 2000 anni avanti Cristo. Quindi vuol dire che non ha inventato Gesù in quel momento, ha preso una cosa che tutti sapevano, ma ha aggiunto due elementi che stravolgono il brano in se stesso. Il primo elemento: l'avete fatto a me. E questo nei papiri non c'era. Quando Gesù dice che ogni gesto che noi facciamo è un gesto che riguarda Lui personalmente, sta dicendo una cosa in un certo senso meravigliosa. Ci sta dicendo che Lui è presente nella nostra storia e non in una forma difficile, bisogna studiare dei libri, no, bisogna fare delle penitenze, no. La strada semplice e facile è che in ognuno di noi, vicendevolmente, Lui è presente. Quindi io parlo con questa persona che ho davanti e in lei è presente il Signore. E lei parla con me e in me è presente il Signore. Allora pensate, la vita è tutta intrisa della presenza di Dio. Che bello, allora questa vita è veramente sacra. Cioè, non devo venire in chiesa per trovare il Signore, perché il Signore è dentro di me ed è dentro ad ogni persona che io incontro. E addirittura mi dice che noi saremo giudicati non a partire da una relazione individuale mia col Signore, le mie preghiere, i miei pensieri, no, no, no. Noi verremo giudicati da come vivremo la relazione gli uni con gli altri. Io penso davvero che questa è una cosa che ci rende gioiosi, perché possiamo davvero dire quanti gesti d'amore che facciamo tutti i giorni. E poi ci possiamo anche battere il petto per tutte quelle volte invece in cui la relazione, anziché diventare una relazione d'amore, diventa magari una cattiveria, una violenza, una vendetta, un perdono negato. Provate a pensare le nostre giornate come le trascorriamo. E qui entra la parola giudizio, che mi pare molto importante. Quando ero piccolo mi spaventavano con la parola del giudizio, forse anche voi. Lo stesso Vangelo che abbiamo letto usa dei toni assurdi, non fa parte quel tono di quel Dio che ci ha tanto amati da mandare suo figlio perché vuole che tutti siano salvi. È un racconto popolare, quindi tagliate queste parti di durezza, ma soprattutto vorrei che rivalutassimo la parola giudizio come il regalo più bello che il Signore ci farà nel momento in cui lo incontreremo. Quante volte io mi domando se davvero sto amando o sono così egoista che faccio le cose perché poi gli altri mi diano anche loro qualche cosa. Provate a riflettere. facciamo una carezza, ma ci aspettiamo che l'altro mi dia indietro anche lui la carezza. Gli diamo un favore e poi speriamo che sia anche lui a capire che deve farlo noi. Quindi provate a pensare come il nostro vivere è impastato tra il bene e il male, tra l'amore e l'egoismo. Mi piacerebbe vivere di solo amore puro, ma non, mi accorgo che la mia fragilità mi rende veramente difficile distinguere il bene dal male. E chi è capace di farlo? Solo il Signore. Ma che bello! Allora c'è qualcuno che è in grado di distinguere la zizzania dal buon grano? Vi ricordate la parabola? I pesci buoni dai pesci cattivi? E Dio dice, sono io che vi giudicherò. Ma non il giudizio dei bambini della scuola elementare, bambini cattivi di qui, bambini buoni di là. No, è il racconto storico quello. No, no, ognuno di noi verrà guardato con la luce di Dio che ci aiuterà a capire, e questo per me è un grande dono, dove c'è il bene e dove invece c'era il male. E cosa seguirà a questo giudizio? Perché capitemi, se dopo il giudizio c'è un castigo, la paura non va più via. No, non c'è il castigo. Dopo il giudizio Dio distrugge tutto quello che è male. Il nostro male, le parti negative della nostra vita, le scorie che ci pesano addosso, ci libererà da tutto quello che è male per far brillare e diventare eternamente gioiosi nella pienezza del bene che ognuno di noi ha fatto. E se non avremo fatto il bene, allora sarà un bel problema. Ma chi è che non ha fatto un gesto d'amore? Chi non ha cercato nella sua vita comunque di voler bene agli altri? Allora vedete che bella l'idea del giudizio come l'idea della verità, finalmente la verità sulla mia vita. Finalmente capirò chi sono davvero, senza illusioni. Finalmente sarò liberato da tutte le scorie di male. Finalmente potrò amare Dio e i fratelli e le sorelle come Dio le ama, perché sarò finalmente luce come Lui è luce. Quindi l'idea che ci sia un giudizio personale nella nostra vita è uno dei più grandi regali che Dio ci farà nel momento della nostra morte. Invochiamolo già da adesso, però, che ci giudichi già adesso, che ci illumini con lo Spirito Santo, che ci aiuti a capire dove veramente amiamo e dove invece stiamo solo cercando egoisticamente noi stessi. Allora, vi dicevo che Gesù scusate, ha messo dentro nella pagina del Vangelo due cose nuove. La prima, allora, l'avete fatto a me, e quindi Gesù presente in ogni persona che incontro. Direi che ha anche qualche preferenza Gesù per i più poveri, per i più abbandonati, per quelli che nessuno ama, per i più piccoli che la società trascura e butta via. Ecco, lì il Signore è presente. Riconoscerlo con il gesto dell'amore è l'atto di culto, la vita diventa tutta sacra, la mia religiosità si esprime soprattutto nel riconoscere questo Dio presente nell'altro e nell'amare. Allora la seconda cosa che Gesù ha messo è proprio il criterio di giudizio. Che cosa davvero mi dice se sono credente, cristiano o no? Che cosa mi caratterizza per dire che sono positivo o negativo al giudizio? Una cosa sola. Se io faccio vivere, uso questa terminologia, se io faccio vivere l'altro, sono positivo. Se io do vita all'altro, e la vita gliela posso dare dal sorriso all'aiuto fisico, dalla parola buona al camminare con lui, dal visitarlo se è ammalato o andare a trovarlo anche in carcere, dall'accoglierlo se ha bisogno o dargli da mangiare se ha fame. Allora, se la mia vita fa vivere l'altro, io sto vivendo da Dio, faccio la stessa cosa che fa Dio, allora sono positivo. Faccia la cosa che ha fatto Gesù nei nostri confronti. Mi capite? La vita cristiana condensata in un unico comandamento. Fai vivere l'altro che tu incontri. Dagli vita. Genera vita. Noi siamo chiamati a essere fecondi, a generare vita. Mai ad uccidere, mai a chiudere, mai a limitare la vita degli altri. Ecco l'aspetto negativo quando io mi chiudo, quando penso solo a me, quando l'altro è un'occasione per avere la manina corta, il cercare di prendere, l'accumulare, stolto, questa notte morirai, e tutto quello che hai accumulato a chi lo dai. Allora capite che bello il Vangelo di oggi. L'avete fatto a me, e allora Gesù è qui presente davanti a me nelle persone. Fai vivere le persone, non chiederti altre cose, le fragilità umane, i nostri peccati, il Signore 70 volte 7 al giorno ha detto di perdonarli, non gli fanno paura se il nostro cuore è un cuore che ama. Allora, meraviglioso questo Vangelo che ci aiuta a capire la strada che noi dobbiamo percorrere. Concludiamo. La parola più bella, quando noi preghiamo diciamo: Signore, venga il tuo regno. Ecco, il regno di coloro che fanno vivere gli altri, il regno dell'amore, il regno di chi dona proprio la sua vita come tu l'hai donata a noi. Allora, continuando l'Eucaristia, che questa diventi davvero la nostra preghiera. Signore, purifica il mio cuore, rendimi capace di generare la vita per tutte le persone che incontro.